certamente l'attenzione oggi è focalizzata sul conflitto in Ucraina, ma ci sono problemi che si trascinano da decenni, come la questione israelo-palestinese, in particolare la questione dello status di Gerusalemme. Negli ultimi anni ci sono state delle evoluzioni che hanno segnalato la marginalizzazione della componente palestinese. Cito solo due esempi: la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra alcuni stati arabi e Israele e la decisione del governo americano sotto la presidenza Trump, non rivista da Biden, di trasferire la capitale da Tel Aviv a Gerusalemme.
Ecco, professore, in tutto questo poi è arrivato, come dire, questo vento drammatico di guerra.
A mio giudizio non ci sono conseguenze immediate, non c'è una correlazione immediata, se non nel senso che evidentemente l'attenzione di tutti gli attori principali è distolta dal teatro medio orientale e quindi tutto è lasciato all'iniziativa di chi agisce in loco e quindi possiamo aggiungere che Israele ha ulteriormente le mani libere per seguire la sua politica.
Professore, sappiamo che l'Africa, come altre zone del mondo, ma anche paesi medio orientali, stanno già soffrendo e i rischi sono davvero grandi, la crisi alimentare in conseguenza dei blocchi del grano dell'Ucraina e di Mosca. Ecco, abbiamo visto prima anche agli albori della guerra in Siria le rivolte per la crisi alimentare, le stesse primavere arabe in qualche modo sono state dettate da difficoltà di tipo economico su alcune fasce della popolazione. Adesso che cosa ci dobbiamo immaginare con questa crisi del grano?
Beh, certamente è un rischio molto grave, molto grande, e questo dimostra che la politica di queste sanzioni rischia di avere degli effetti boomerang, cioè sostanzialmente le sanzioni alla Russia possono provocare dei guai, dei problemi non solo nelle economie occidentali dei paesi che queste sanzioni applicano, ma più in generale appunto possono portare conseguenze nei paesi del terzo mondo che non sono direttamente coinvolti nella questione politico-diplomatica militare, ma subiscono appunto le ripercussioni economiche di questa crisi. Sì.
Professore, il Medio Oriente inteso come questione israelo-palestinese e tutte le fragilità del Libano, in qualche modo le due situazioni dobbiamo pensare che rischiano di esplodere in contemporanea?
Beh, certo, Libano e situazioni israelo-palestinese sono collegate, non fosse altro perché ci sono degli attori che sono Hamas, il partito degli Hezbollah, che sono collegati e che operano sia nella striscia di Gaza sia che in Libano. Riguardo a questi specifici incidenti che stanno accadendo sulla spianata del Moschee o Monte del Tempio, come lo chiamano gli ebrei, e già questa doppia denominazione ci dà l'idea della complessità del problema, a mio giudizio mostra quale fosse la saggezza di quella che era sempre stata la proposta della Santa Sede, una internazionalizzazione o comunque di una garanzia internazionale della situazione dei luoghi santi a tutte le religioni.
Che cosa si può recuperare, diciamo, di saggezza per una visione?
Il problema è che sembra che la saggezza, una volta si diceva historia magistra vitae, la saggezza storica mi segni poco, perché noi sappiamo che ormai 20 anni fa una fase più dura dello scontro israelo-palestinese fu proprio inaugurata dalla passeggiata, così viene chiamata, di Ariel Sharon sulla spianata delle moschee. Poi lo stesso Sharon ha capito che una politica troppo dura non portava da nessuna parte e quindi moderò le sue posizioni prima di scomparire dalla scena. Ora anche qui queste tensioni sono rinfocolate dal fatto che c'è questa tradizionale marcia delle bandiere. Quest'anno appunto anche qui c'è stata la presenza sulla spianata delle moschee di un deputato della destra radicale israeliana, certamente un personaggio non noto come Ariel Sharon, ma certamente tutto questo è sale sparso sulle ferite dei palestinesi, perché la marcia delle bandiere ricorda la conquista di Gerusalemme Est da parte dell'esercito israeliano nella guerra del 1967. Ecco, sarebbe opportuno che appunto i luoghi sacri venissero preservati, diciamo, da manifestazioni di tipo politico.
Quindi una zona in qualche modo dichiarata internazionalmente neutrale?
Sì, quando ci fu la posizione della Santa Sede fin dagli anni 20, ma poi soprattutto quando fu proclamata la nascita dello Stato di Israele, fu sempre a favore di una internazionalizzazione di Gerusalemme e dei luoghi santi. Internazionalizzazione vuol dire una situazione tipo quello che era a suo tempo, che fu a suo tempo lo Stato Libero di Trieste o per quanto riguarda l'Italia. Allora, se non ormai una internazionalizzazione in questo senso è impossibile, però si dovrebbe arrivare a una garanzia internazionale di alcune regole che governino appunto la gestione di questi luoghi. Non c'è nessuno che possa o voglia fare pressioni in questo senso, quindi francamente non la vedo questa possibilità. Sarebbe una soluzione ideale, diciamo, ma non la vedo, ecco.